Buonasera, cominciamo, sono le 6, anzi 6 un minuto. Seconda puntata di Fede e Speranza, nel 700 invece che nel 600. E lascio perdere Leibniz, che fa parte del 600, che non sono riuscita a illustrare la scorsa volta, e questa volta parlerò solo di due filosofi tosti, Hume e Kant. Il filosofo della speranza è senz'altro Kant, ma anche Hume ne ha trattato, e ha trattato, siccome fede, speranza, religione, speranza, anche Hume ne ha trattato in una maniera molto attrattiva, almeno per me. Allora, intanto Hume era soprattutto qua, dopo leggo un pezzettino, era soprattutto interessato all'intelletto umano, alla natura umana. È l'epoca della ricerca sull'intelletto umano, sul soggetto conoscente, sul soggetto morale, no? Tra tutte queste scrive anche Cartesio, le passioni, Spinoza, tutti scrivono sull'uomo. Ma lui in maniera particolare, ed è interessante perché a partire dalla natura dell'uomo, che descrive in una maniera semi-empiristica, adesso vi spiego come, a partire da come è fatta, da come è organizzata, strutturata la mente dell'uomo, spiegherà sia la religione che le passioni. Allora, empiristica sì e no. Allora, la mente dell'uomo è un insieme di impressioni, un flusso di impressioni che sono impressioni di riflessione, cosiddetto, cioè di riflessioni interne, che però hanno un stimolo esterno. Come dire, ci sono delle impressioni provenienti dal mondo esterno che vengono registrate come impressioni interne e che soggiacciono dei principi o regole. E queste regole che organizzano queste impressioni di riflessione sono esattamente quelle che costituiscono la mente dell'uomo. E sono le regole di associazione, di causalità e di contiguità, sono dei principi. Cioè la mente è una parte della natura, la mente naturale proprio perché è impressionata dalla natura di fuori, è però organizzata in una maniera autonoma, cioè secondo dei principi. Ecco, in base a come è organizzata la mente dell'uomo, lui spiega la religione e anche poi la speranza. Che sono in un certo senso separate, sono fenomeni l'uno della passione e l'altro della conoscenza, anche se hanno la religione, è un fatto della conoscenza, ma che però ha base nella passione. Allora, lui dice questo, che la religione intanto nasce da un sentimento religioso che ha due poli, due polarità, il politeismo e il teismo. Allora, il politeismo proviene dalla osservazione della varietà della natura, dalla diversità della natura, mentre il teismo, cioè la credenza dell'esistenza in un Dio, proviene dall'osservazione, quindi sempre sono tutte, è tutto fondato su esperienze empiriche, dall'osservazione dell'unità e uniformità della natura. Unità e uniformità dopo vedremo in che senso. E quindi il sentimento religioso ha da un lato origine nella passione, perché, ma non è una passione, ha origine nella passione perché ha origine dall'esperienza della paura. La paura, il timore, per prima cosa fece gli dèi. No? Timor in orbe, prius in orbe, primum in orbe, timor fecit Deus. No? Per prima cosa il timore e la paura ha inventato gli dèi. Ecco, non è una passione perché una passione è in senso reale, il lavoro proprio, la sessualità, queste cose qui, no? Ma è anche una passione proprio perché origina dai sentimenti di paura, di dolore, dalle impressioni esteriori della barbarie, delle brutture, della sorpresa, delle cose strane, no? Ecco, cosa succede? Succede che queste impressioni che producono in noi un sentimento di paura, che fanno nascere un sentimento di religione, sono tutte opere dell'immaginazione che si estende, che va al di là e diventa fantasia. Questo è molto interessante. E diventa fantasia perché secondo Hume, proprio noi, la nostra mente è fatta di un fascio, sì, di impressioni, ma queste impressioni sono tutte singole unitarie. Noi diamo ad esse l'apparenza di una continuità, ma non sono di fatto continue. Noi, no? Diamo ad esse l'apparenza, la forma di una continuità e questo in virtù dell'immaginazione, perché le impressioni di riflessione sono registrate nella nostra mente come immagini, come fantasmi, come immaginazione, la fantasia dell'immagine. Dopodiché questa immaginazione va al di là del suo compito, si estende e diventa creativa in un certo senso, inventa cose che non ci sono, inventa teorie, dottrine, immagini, eccetera, tutta una serie di cose che se non sono riportabili all'esperienza empirica, cioè alle impressioni esterne, non hanno nessun senso, non hanno senso, sono favole, sono illusioni. Ecco, allora dalla barbarie, dal capriccio, dagli eventi eccezionali, dalla paura, dalle cose sconosciute nasce questo il politeismo, no? L'idolatria che sostituisce alla vita naturale una vita artificiale. Quindi originano secondo Hume dei tipi di uomini che sono i fanatici. I mistici e i superstiziosi, che sono uomini molto molto pericolosi. Sono uomini pericolosi perché non si accontentano delle regole normali della vita, delle regole morali, ma in virtù di questa immaginazione che si estende ad una vita che non è quella reale, no? È fantasiosa, artificiale, possono anche commettere dei crimini, possono diventare dei veri criminali. Beh, insomma, no, i fanatici, eccetera. Bene, l'altro polo del sentimento religioso è il teismo. Il teismo, cioè la theos, cioè la credenza in un Dio. E anche qua abbiamo un'estensione, ma un'estensione non tanto dell'immaginazione, anche dell'immaginazione, ma accompagnata da un'estensione della conoscenza. Cioè la nostra mente va sempre al di là di ciò che l'esperienza ci dice che sono i fatti, che stanno in una certa maniera. Noi andiamo al di là, estendiamo. Ecco, l'estensione della conoscenza è data dal fatto che questa credenza, questa religione, questo teistica, no? È fondata sulla tradizione orale scritta, sulle testimonianze, mai testimonianze dirette, ovviamente. E quindi la fede è semplicemente fiducia in coloro che dicono di. Ecco, i profeti che dicono di aver visto Dio e parlato con Dio, ma nessuno l'ha visto Dio, cioè di Mosè, e dobbiamo credere a Mosè. Ecco, sono tutte cose indirette, esperienze del relato che non hanno, che hanno insomma, che in un tribunale non valgono come testimonianza, come prova di testimonianza. Accanto a questa sentimento religioso, poi abbiamo poi lo sviluppo di una serie di dottrine, di teorie che cosa fanno? Utilizzano questi principi di funzionamento della mente dell'uomo, principi di associazione, principi di causalità, di contiguità, di analogia, tutta una serie di principi in base ai quali noi mettiamo insieme le impressioni e costruiamo le nostre idee, le nostre proposizioni, i nostri discorsi, eccetera. Ecco, mi sono persa all'inizio, non so qual era l'inizio, e comunque la mente dell'uomo estende, ecco, e utilizza questi principi, queste regole della mente umana al di là, in maniera del dovuto, in maniera illusoria, in maniera fallace. Allora, per esempio, le prove dell'esistenza di Dio. Le prove sull'esistenza di Dio sono fondate su un'analogia. Per esempio, macchina e mondo. Questo è scritto nei dialoghi sulla religione naturale, dove c'è in dialogo c'è Demea, c'è Cleante, c'è Filone, insomma, c'è Filone che è lo scettico, Cleante che fa il mediatore, Demea invece è il credente. Il credente. Allora, c'è tutta questa contestazione sulle prove a posteriori, quelle a posteriori a partire, non so, dal fatto che c'è un ordine nel mondo, se c'è un ordine, allora si arriva al grande ordinatore, a partire dalla catena di causa ed effetto si arriva alla causa prima. Ecco, queste sono dall'osservazione del mondo, si osserva, si arriva a una causa. E così, per analogia con la macchina, esatto, considerando l'epoca del meccanismo e del meccanicismo, la metafora del mondo è una macchina, no? Il corpo è una macchina, gli animali sono tutte sono macchine, no? Eccetera. Noi funzioniamo, si costruiscono macchine con ingranaggi, parti, eccetera. Allora si dice che, come la macchina ha bisogno di un costruttore, così anche il mondo come macchina ha bisogno di un costruttore, di un creatore. Ecco. Allora sarà Cleante, Filone, adesso mi ricordo che contesta, dico, ma perché prendere in considerazione una macchina che è ben poca cosa rispetto invece alla grandezza di certe cose della natura? Prendiamo la vegetazione, prendiamo la creazione, no? E allora, prendendo sia o uno o l'altro, arriviamo a un Dio che ha, che cos'è? Che ha creato questo mondo dove tutto si genera. No? Dove tutto nasce, dove tutto muore, ecco, non sappiamo dove arriviamo, non sappiamo dove arriviamo perché qui stiamo facendo una indebita, come dire, analogia, nel senso che prendiamo una parte e la estendiamo al tutto. Prendiamo la parte per il tutto, attraverso una proprietà, attraverso un pezzettino per quanto piccolo, io pretendo di vedere il tutto, di conoscere il tutto, il che è insensato, è proprio un'analogia scorretta, è un'analogia, sono tutte prove fondate su un'illusione che poi sono anche mistificazioni, queste illusioni e queste prove. Perché? Perché, per esempio, per dimostrare Dio come causa di un effetto, l'effetto è il mondo, faccio di questo mondo un'opera meravigliosa. Dimentico tutto ciò che nel mondo non va bene, c'è male, ci sono guerre, c'è dolore, c'è la bestialità, c'è di tutto, no? Questo lo metto da parte perché il mondo diventa un'armonia, un cosmo per l'appunto armonico e allora Dio fa questa cosa bella. D'altro canto, anche per chi come Demea, cioè, dice vabbè, sono d'accordo, ma noi dobbiamo questa cosa, questo Dio è talmente al di là delle nostre capacità, anche lui insomma parla di Dio in maniera, come dire, ipertrofica, gonfia qualcosa che non sa che cos'è, che non si sa che cos'è. Ecco, allora si ha quindi non solo un uso improprio dell'analogia, si fa un uso anche improprio della causalità. Cosa dice Hume? Hume dice che in religione, nella religione, in ogni religione, ogni uso della causalità è illegittimo, è illusorio, perché la causalità sia solo, no, riguarda solo oggetti fisici che si ripetono nel mondo. La causalità è solo di pezzi di mondo, no? Condizioni, causa come condizione di un effetto che diventa causa di un altro effetto, no? Di eventi singolari concatenati tra di loro, ma sempre legati all'esperienza di un mondo, cioè l'esperienza di una totalità non è data a noi, non è possibile per noi. Noi abbiamo esperienze solo di condizioni, solo di piccoli pezzi di mondo, ma mai del mondo nella sua totalità. Da qui partirà Kant, no? Quando farà del mondo un'idea inconoscibile in linea di principio. Ecco, ma se allora critico la religione, cosa resta con una critica così radicale della religione? Non resta niente. Niente. Resta la superstizione, resta l'estensione delle passioni, la paura, la speranza, la fede, tutte queste cose qua, resta l'illusione, no? E allora niente. E allora possiamo accettare, dice Hume, l'idea di Dio come un pensiero di qualcosa in generale, una parola. Cosa dice ancora Hume? Hume dice che nel mondo ci sono quattro principi: la ragione, l'istinto, la generazione e la vegetazione. Da ognuno di questi principi posso inventare una narrazione, una storia sull'origine del mondo. E tutte sono vere o false, cioè non sono, essendo inverificabili, essendo, no, essendo l'origine del mondo fuori dalla nostra portata, essendo il mondo fuori dalla nostra portata, cioè, vabbè, sono storie, sono per l'appunto favole e si equivalgono tutte quante. Ecco, io quello che posso dire, dice Hume, è che il pensiero dell'unità di questi quattro principi, cioè il pensiero dell'unità di questi quattro principi, lo posso anche chiamare Dio. In fondo, allora, Dio che cos'è? Un insieme di materia, di vita e di mente, ma come pensiero, cioè il pensiero dell'unità della materia, della vita e della mente. Tutto questo è quello che ci lascia, che come tale è indifferente a tutto, le opposizioni, al bene e al di là del bene e del male, come dirà poi Nietzsche che amava Hume, al di là del bene e del male. È una parola, come parola è pensabile, come oggetto, come qualcosa che significa la parola, che dà questo, no. E allora, crediamo, non crediamo, insomma. Ecco, per quanto riguarda le passioni, invece, anche qui abbiamo a che vedere sempre con la natura umana e con, riprendendo la costituzione della mente come insieme di associazioni, somiglianze e causalità, ecco, per spiegare le passioni utilizziamo sempre sia il principio di causalità, sia il principio di associazione, ma soprattutto quello di causalità. Allora, lo ribadisco, lo ripeto, la causalità è la ripetizione di oggetti simili in relazioni simili di successione e contiguità, cioè il fuoco, il fumo, no? La ripetizione del fuoco e del fumo mi permette di dire che il fumo deriva dal fuoco, che il fumo è l'effetto del fuoco e che il fuoco è la causa del fumo. Quindi la causalità, no? La causalità, essendo fondata su ripetizioni di eventi simili, è sempre un fatto di esperienza. È sempre un fatto di esperienza, significa che la posso fondare a posteriori, posso dire a posteriori dopo, non ho un pensiero a priori, non ne posso dare una legittimazione solo nella mente a priori, prima dell'esperienza. Ecco, e quindi la causalità è un effetto dell'esperienza e produce uno strano effetto. La causalità, come fatto dell'esperienza, produce l'abitudine. Produce un'abitudine, l'abitudine a vedere uniti insieme gli stessi oggetti, no? E ad aspettarci, a crearci l'illusione, l'aspettativa che così come è andata finora continuerà ad andare anche in futuro. Ho sempre visto fuoco e fumo, mi creo l'abitudine di vedere insieme il fuoco col fumo, mi aspetto di vedere che quando c'è il fumo c'è anche il fuoco, no? Oppure che mi aspetto di vedere che assieme al fuoco ci sia anche il fumo. Ecco, ma l'aspettativa, l'aspettazione e la credenza possono creare tante illusioni, e così nascono le passioni. Le passioni hanno origine alla stessa identica maniera delle impressioni che poi costruiscono l'immaginazione, solo che le impressioni in questo caso sono sentimenti, invece che essere impressioni di riflessione di impressioni esteriori, cioè immagini di stimoli provenienti dal mondo esterno, invece che essere immagini, in questo caso ho sentimenti di piacere e di dolore. E da qui, dal piacere e dal dolore, c'è tutta la casistica delle passioni. Ci sono solo i bisogni fisiologici, la fame, la sete, eccetera, non derivano. Cioè, mentre il piacere e il dolore fondano le passioni, bene, male, gioia, tristezza, eccetera, i bisogni fisiologici non derivano dalle passioni, dal bene e dal male, ma viceversa producono il bene e il male come utile e dannoso. La posizione di Hume è utilitaristica. Bene è ciò che appunto è utile al corpo e male è ciò che è dannoso al corpo, ma dal punto di ma tutto qua, non c'è altro. Invece per quanto riguarda le passioni c'è un sentimento di piacere e di dolore che poi lo diceva anche Epicuro, piacere di dolore che però dà il via a tutta la sfilza delle altre passioni. Le passioni si dividono in dirette e indirette. Sono le passioni dirette quelle che hanno, come dire, che vanno verso il piacere e il dolore, partono dal piacere e il dolore e vanno verso varietà, no? Varietà di piacere e dolore, per esempio la gioia e la tristezza sono forme di piacere e dolore, no? Il desiderio e l'avversione sono anche queste forme, il desiderio un po' misto di piacere e di dolore, l'avversione è una forma di dolore, no? Amore, odio, eccetera, e così via. Ecco, invece le passioni sono indirette quando, oltre ad essere piacere e dolore, questi due sentimenti, come dire, di base, questi due sentimenti di base che nascono, no? Che nascono dal rapporto che noi abbiamo col mondo, che sono segnali delle cose che vanno bene, che vanno male, eccetera. In questo senso ormai le passioni, abbiamo detto, sono fondamentali per la sopravvivenza, quindi sono segnali di allarme o di autoefficacia, no? Sto funzionando bene, sto funzionando male, ecco, in questo senso sono segni del nostro corpo. Ecco, detto questo, le passioni indirette sono accompagnate, si estendono, vertono, si indirizzano su degli oggetti, che sono due oggetti, l'io e l'altro. Quando queste passioni di gioia, di piacere e di dolore si indirizzano sull'io, abbiamo l'orgoglio e l'umiltà. quando si indirizzano sull'altro abbiamo l'amore e l'odio, e poi tutte le variazioni di amore e di odio, la gelosia, eccetera, l'orgoglio, l'umiltà, la proterve, la tracotanza, tutte queste cose qua, no? Eccetera. Bene, speranza e paura sono passioni miste. Sono passioni miste, abbiamo visto che anche l'altra volta, no? Che c'è sempre, se, dal punto di vista psicofisiologico, non c'è speranza senza paura. Non è mai pura la speranza, perché si mescola sempre appunto alla paura, e la paura si mescola sempre a una speranza, altrimenti ho delle certezze, no? Altrimenti ho disperazione, oppure la cosa è data, no? Bene, sono passioni miste perché? Perché hanno stessa, cioè perché la cosa, oggetto di speranza e di paura, ha la stessa probabilità. Non c'è, e allora la mente oscilla, si barcamena fra l'una e l'altra, e sono passioni che discordano ma che contemporaneamente coesistono, proprio perché qui è in ballo la probabilità. E adesso vi leggo, sono abbastanza nei tempi stavolta, non so dopo con Kant. Allora, c'è una bellissima immagine per quanto riguarda questa mescolanza di speranza e di paura. Questo è il secondo volume di opere filosofiche, La ricerca sull'intelletto umano, è una dissertazione sulla passione, che è un saggetto piccoletto che riprende poi il trattato, il grande trattato sulla natura dell'uomo, lui ha fatto il trattato sulla natura e il trattato sull'intelletto, insomma gira e rigira tutta la vita, non ha fatto altro che pensare alle stesse cose. Questo è il trattato sulle passioni, dice questa cosa. Se consideriamo ora la mente umana, troveremo che, per quanto riguarda le passioni, essa non è come uno strumento musicale affiato che, mentre si scorre su tutte le note, perde il suono non appena si interrompe il soffio. La mente rassomiglia piuttosto a uno strumento a corde in cui, dopo ogni tocco, le vibrazioni trattengono ancora un po' il suono che si indebolisce gradualmente e insensibilmente. L'armonia, no? L'immaginazione è estremamente veloce e agile. Le passioni, al contrario, sono lente e restie. Per questa ragione, quando si presenta un oggetto che provoca da un lato punti di vista diversi e dall'altro diverse emozioni, se l'immaginazione riesce a mutare di opinione con gran rapidità, ogni tocco non produrrà invece una chiara e distinta nota di passione. Al contrario, una passione sarà sempre mescolata e confusa con l'altra. Proprio l'immaginazione cambia, quindi cambia, come dire, l'idea, ma l'emozione precedente è più lenta e quindi rimane accanto alla emozione provocata dalla nuova idea, e quindi si fondono insieme. A seconda che la probabilità prenda verso il bene o verso il male, nel composto predominerà la passione del dolore o della gioia. E siccome queste passioni si mescolano grazie ai contrari punti di vista dell'immaginazione, producono con la loro unione le passioni della speranza o della paura. Allora, le passioni della paura e della speranza possono sorgere quando, a seconda delle probabilità, quando i casi sono uguali entrambi. E lì non so decidermi e la mente va dall'una dall'altra, è sballottata. La passione cambia, si schiarisce mano a mano che aumenta la probabilità, no, di realizzazione di una cosa piuttosto che dell'altra. Poi, per quanto riguarda sempre il gioco delle probabilità, c'è un altro tipo di probabilità, no? Quando l'oggetto è certo, no? Ma io sono incerta, c'è un'insicurezza di fondo nostra. Allora la speranza e la paura nasce in questo caso da una mancanza di giudizio. da come si dice, irresolutezza del soggetto. E c'è un altro tipo di speranza e di paura che nasce appunto in questo caso dal tipo, cioè sorgono non solo quando il bene o il male sono incerti quanto l'esistenza, ma anche quanto lo sono al tipo. Per esempio, se dicessimo a qualcuno che uno dei suoi figli è stato improvvisamente ucciso, la passione sorta da questo evento non si risolverebbe in dolore finché egli non avesse informazioni sicure su quale dei figli ha perso. Ecco, quindi speranza e paura sono oscillazioni della mente legate al gioco delle probabilità, no? Probabilità uguali per quanto riguarda il verificarsi o meno di una cosa desiderata o temuta, probabilità certezza o non certezza, datità della cosa ma irresolutezza del soggetto, il quale in ogni caso non capisce se la cosa gli va bene o gli va male, e oppure del tipo quando ci sono diverse possibilità che mi fa dire ma che cosa mi è successo veramente di questa disgrazia eventuale che mi è capitato, a chi è capitato, e sono sempre lì che oscillo, un'oscillazione della mente. Ovviamente sono sentimenti di piacere, cioè di dispiacere, soprattutto proprio perché la mente non è stabile, ebbene, anche se non sono affetti tra i peggiori, esattamente, è molto neutro Hume, non dice sono tra le peggiori, sono passioni tristi, le peggiori passioni, come diceva Spinoza, perché sono indipendenza dal mondo, no? Quindi sono in balia del mondo, ecco. Lui è piuttosto neutro, è piuttosto, come dire, disincantato, osserva da psicologo in un certo senso, le cose stanno così, punto e basta. Bene, no, l'ho messo via, invece devo mettere qua. Invece di Kant non ho niente da leggere, perché? No, anche perché è difficile Kant, leggere Kant è pesante. Allora, Kant è tosto. Kant, vediamo le tre critiche, la domanda delle tre critiche, cosa posso sapere? La seconda critica, quella, la critica della ragion pratica, cosa devo fare? La terza critica, cosa posso sperare? La speranza. Ecco, Kant è il filosofo della speranza, sia in senso politico sia in senso morale. Eliminiamo la prima critica, la critica della ragion pura, perché la critica della ragion pura è una critica che stabilisce semplicemente i limiti della conoscenza, punto e basta. Io posso conoscere, entro certi limiti, non posso andare al di là di questi limiti. Quando vado al di là faccio pura speculazione, dico affermazioni che appunto non hanno significato, nel senso che non mi dicono nulla, non dicono né il vero né il falso, no? E quindi sono indifferenti alla conoscenza. Una di queste conoscenze è Dio è inconoscibile. Non posso dire né che esista né che non esista, perché è qualcosa che va al di là della mia esperienza, e il giudizio di esistenza è sempre un giudizio di esperienza. Posso solo delle cose di questo mondo, posso dire che esistono, di cose dell'altro mondo, l'altro mondo non è accessibile, e quindi non posso né pensarle né dirle, non posso dire né una cosa né l'altra, mi taccio. Ciò di cui non si può parlare si deve tacere. Ecco, allora la speranza si divide in due parti. Speranza in relazione alla libertà, è l'epoca dell'illuminismo, è l'epoca in cui l'uomo è diventato finalmente adulto, è uscito dall'infanzia, è capace di intendere e di volere. Per essere capaci di intendere e di volere bisogna essere liberi, questo è un postulato fondamentale. Se non si è liberi, si è sudditi, si dipende da altri, come i bambini che dipendono dai genitori, i sudditi che dipendono dal re, gli schiavi che dipendono dal padrone, eccetera. Ecco, invece nell'illuminismo, poiché tutti gli uomini sono uguali in quanto sono dotati di lume, di intelligenza, quindi di ragione, ecco che sono in grado di essere maturi, cioè di intendere e di volere, volere ciò che intendono e intendere ciò che vogliono. Ecco, quindi sono adulti e quindi sono liberi, non hanno bisogno che sia qualcuno a dirgli che cosa è bene e che cosa è male e che obbediscano al bene e al male. Si tratta di obbedire solo alla legge morale. L'uomo, in quanto libero, è legislatore di se stesso, delle proprie leggi. Bene, detto questo, quindi la libertà è fondamentale. La speranza è libertà esterna, che si realizza nel diritto, e speranza in relazione alla libertà interna che si realizza nella morale. Ecco, per quanto riguarda il primo punto, le discipline che riguardano la libertà esterna sono sempre discipline che in relazione, sempre tutte alla pratica, mai alla conoscenza teoretica, tutte riguardano la pratica e sono discipline che riguardano la storia, la religione e la morale. Vi do solo dei dati, è sempre bene dare un po' di dati. L'idea di una storia universale 1784, congetture sull'origine della storia 1786 e conflitto delle facoltà del 1798, no? Ecco, in tutte queste opere, ma in particolare quest'ultima, si dà per scontato, che è un tema dell'illuminismo, che ci sia un costante progresso verso il meglio, che la storia dell'umanità vada verso il meglio. E fino alla metà del Novecento, del XX secolo, noi avevamo l'idea che la storia fosse lineare, ci fosse una freccia del tempo, andasse verso il meglio. Questo meglio, sia per gli illuministi, sia per Hegel, sia per Marx, è la libertà, è sempre la libertà. Bisogna vedere chi si libera, no? In questo caso, nel caso di Kant, la libertà è una libertà che sarà, vedremo, classista, borghese, ma intanto è già un progresso verso la libertà. Ecco, quindi a Kant interessa la storia solo per cercare in essa un senso, quindi una legge storica, quello che poi farà Hegel, cercare un senso, in modo da dare senso alla vita pratica, alla vita morale. Trovare un senso nella storia per dare appunto un senso alla vita pratica. Invece la storia come ricostruzione storica, come storiografia, a lui non interessa. A lui interessa appunto una filosofia della storia che si mostra con tutto le nefandezze che ha, che uno spettacolo, no, di guerra, di macelleria, dice, il banco del macellaio, dice Hegel, no? E questo è vero, è desolazione, è disperazione, disgrazia, eccetera, ma tutto questo nonostante ciò, e qua c'è sempre anche Hegel, nonostante questo c'è un senso. Non per gli individui, ma per l'umanità. E questo senso, come dire, è una meta che è un obiettivo, un abbozzo o potremmo dire un progetto. Ecco, la storia comincia, facciamo un'ipotesi, facciamo come pure ipotesi, una congettura, perché noi dobbiamo cercare un senso, e l'ipotesi e congettura è con una caduta. La storia dell'umanità è una caduta. E qui è perché Kant ha letto Rousseau. La civiltà è una caduta. Prima, nello stato di natura, gli uomini stavano bene, erano felici, erano innocenti, erano buoni, tutto funzionava, erano uguali. Ecco, con la civiltà inizia la disuguaglianza, inizia il male, inizia la tirannide, inizia tutta una serie di guai, no? Che accompagnano la cultura, le arti, eccetera, no? E sapete, è un rovesciamento dell'idea illuministica, degli illuministi, questo di Rousseau. Ma anche per Rousseau non si può tornare indietro, allora bisogna cercare ormai nella cultura il modo di ripristinare quei diritti di uguaglianza, di libertà, eccetera, anche di bontà, ecco, che sono andati perduti. Si tratta di una perdita, appunto, di una caduta. Anche per Kant è così. La civiltà inizia con il peccato di Adamo, con la caduta. Il male è tutto colpa dell'uomo. Questo male però è stato necessario, vediamo che è una lettura religiosa, no? È stato necessario per poter far in sì che l'uomo esprima e realizzi, esternalizzi, no? Che brutta parola, mamma mia, realizzi nel mondo tutte le sue capacità, realizzi la cultura. E quindi la storia è una storia che va da questa caduta come un percorso culturale verso il meglio, verso un grado sempre maggiore di libertà, un grado sempre maggiore di cultura, un grado sempre maggiore di coscienza morale. Ecco, la libertà si realizza nello Stato, no? E uno Stato. E la storia, perché la libertà. E questo è un portato della filosofia classica, la libertà si realizza solo nella polis, non nel mondo naturale, non nella natura. La natura è il regno della necessità, è il regno del si deve, è il regno delle leggi di natura che no, sono quelle e basta. Invece il regno della libertà è il regno della civiltà, è la polis, perché qui l'uomo realizza opere dello spirito, e lo spirito è libero, e realizza il diritto, e realizza le sculture, l'architettura, le cose belle, la bellezza, no? La bellezza è un portato della spiritualità dell'uomo, e lo spirito è per definizione libero. Quindi solamente nello Stato si può realizzare la libertà. Ecco, cosa vuole Kant? Vuole che il progetto, questo abbozzo, questa meta, sia un'organizzazione di stati di diritto, dove per stato di diritto si intende uno stato che non sia contro la tirannide, la barbarie, e che abbia, cioè, come fondamento il diritto e la divisione dei poteri. Ed è l'idea proprio illuministica di Montesquieu, eccetera, no? E da qui, da queste organizzazioni di stati di diritto in cui si realizza la libertà e si realizza la ragione come legge collettiva morale, si deve arrivare come scopo finale alla pace mondiale, alla pace perpetua. Il corso della storia, secondo Kant, sì, forse 10 minuti di più, ma ha tre possibilità che hanno tutte stesso grado di probabilità e che sono tutte dimostrabili a posteriori, in linea di principio indimostrabili, quindi a priori, ed è che uno, la storia è un progresso verso il meglio; due, che la storia è una caduta verso il peggio; tre, che tutto resta uguale. Allora, siccome hanno queste tre possibilità, queste tre ipotesi, no? Sono uguali, hanno uguale probabilità, a noi scegliamo la prima, cioè il progresso verso il meglio, come necessità pratica. Cioè, diciamo che la storia è un percorso, è un corso verso il meglio, è un progresso, proprio perché questo ha una valenza morale, è un'idea regolativa. Fidiamoci, abbiamo fidiamoci, abbiamo fede, abbiamo speranza. E questa è la nostra fede razionale di un compimento dell'uomo in una convivenza secondo principi morali. Si tratta di una fede fondata sulla ragione, una fede fondata sulla ragione che l'uomo riesca alla fin fine a trovare una convivenza nel mondo secondo principi razionali. Quindi è una fede ed è una speranza, ed è la speranza che la ragione giuridico-pratica possa diventare realtà come storia dell'umanità. Ecco, ovviamente questo ottimismo, Kant non è un farfallone, no? Kant è un ottimista ed è un pensatore tosto e che pensa e che ripensa anche alle proprie cose. E sa, ha letto Hobbes, conosce Hume, conosce l'utilitarismo, sa che non possiamo uscire dall'esperienza, ha l'idea che l'uomo è un legno storto, no? E che quindi questa idea di pace perpetua, di questa idea di realizzazione, no? Di uno Stato fondato sulla legge morale che coincide con la ragione, insomma è un'utopia per certi versi, no? Però lui utilizza uno strumento che anticipa in un certo senso quella che sarà l'astuzia della ragione di Hegel. Secondo Hegel nel mondo c'è una ragione che astutamente combina le passioni dei grandi uomini per realizzare un progetto, che è il progetto della ragione appunto, che è la libertà, il gioco della libertà. Ecco, Kant utilizza uno strumento simile, no, che si chiama insocievole socievolezza. È l'insocievole socievolezza, che è un simbolo ovviamente, è un motore della storia. Nell'individuo è che noi siamo sociali ma siamo anche egoisti e noi pensiamo sempre, viviamo in prima persona e pensiamo per noi e c'è, insomma, è più facile pensare per noi che pensare per gli altri. Ecco, non è che siamo facilmente sociali, socievoli nel senso della simpatia, come diceva Hume. No. Ecco, e c'è un conflitto in noi stessi, un conflitto in noi stessi. Ed è un conflitto anche nella storia, dove questa insocievole socievolezza si mostra come guerra da un lato e come commercio dall'altro. La guerra è guerra territoriale, guerra di stati, guerra di potenza, guerra per qualsiasi ragione, e il commercio implica la pace, no? Perché non possiamo commerciare dandoci pugni, commerciamo in maniera secondo il mercato, o insomma fidandoci il contratto e tutte queste robe qua, no? Allora, che cosa esige che attraverso questo strumento che è un motore della storia, cioè che la fa andare avanti, quindi è come un aspetto, il negativo di Hegel, no? che dinamizza il corso della storia. Cosa esige Kant? Intanto di umanizzare la guerra, poi di farla diventare sempre più rara e da ultimo abolire la guerra offensiva. Questa utopia, che è un'utopia, e Hegel gliene dirà subito, Hegel lo smantella, lo smonta il 4 e 48. Ecco, questa utopia però è fondata su un'esperienza, no? L'esperienza della rivoluzione francese, che ha entusiasmato l'Europa intera. Ecco, più che la rivoluzione francese, che ha avuto i suoi orrori, il terrore, eccetera, per esempio alcuni hanno rinnegato Hegel, mai rinnegata, ecco, ha suscitato un entusiasmo in Europa e quindi attraverso l'entusiasmo una aspirazione ad andare avanti, ad abbattere le tirannidi, ad abbattere le monarchie assolute, a pretendere, volere i diritti. E sarà l'Ottocento, no? L'Ottocento liberale. Ecco, e questo per quanto riguarda la libertà esterna, la fede razionale che è una speranza e che è un'utopia. Per quanto riguarda la religione, anche Dio è oggetto di speranza. Nella ragion critica, nella prima critica, Dio è un'idea, sta là. Nella seconda ragione, nella critica della ragion pratica, ecco, Dio invece diventa un postulato. Diventa un postulato, postulato significa Dio c'è, è un'affermazione che non posso dimostrare in linea di principio, ma che devo prendere per vera. Prendo per vera Dio c'è, Dio esiste, è vero ed ha alcune caratteristiche, ma solo nell'ambito della ragion pratica, solo nell'ambito dell'attività dell'uomo, solo nell'ambito della morale. È un postulato per tutti gli esseri capaci di morale. Siccome tutti gli esseri hanno la ragione, tutti quanti sono capaci di morale, indipendentemente dal fatto poi che uno crede in Dio e che sia un criminale, eccetera. Non ha importanza, no? In linea di principio è un postulato per tutti gli esseri capaci di morale. E questo implica una autonomia, abbiamo detto la libertà, ma implica un'autonomia dell'individuo che non si contrappone alla fede. Cosa dice Kant? Dice che la contrapposizione fra autonomia e fede è una falsa alternativa, perché questa alternativa si fonda sul presupposto erroneo che la religione sia o determinante per la morale o superflua per la morale. Allora, per esempio, per i libertini la religione è superflua, no? La religione per Kant, per Hume la religione è superflua. Noi siamo in grado di avere una morale laica proprio perché siamo soggetti razionali, non c'è bisogno della religione. La religione invece dice che essa è determinante per la morale, perché solo Dio sa che cosa è bene e male, no? E quindi la religione è fondamentale per conoscere il bene e il male, al che i laici dicono sì, ma per quelli che ci credono, per noi che non ci crediamo, no. Kant media. Kant dice che non è un'alternativa, non è un out-out. E semmai un vel, no? Perché il soggetto morale è un libero legislatore, chiaramente, no? E per essere morale, l'individuo legislatore, per essere un individuo morale, non ha bisogno di Dio, no? Non è necessario che abbia fede in Dio. Ma anche perché se uno agisse perché Dio dice di fare così o perché ha paura dell'inferno, ha paura delle punizioni, non è autonomo. La sua morale è una morale dettata da fuori, non da una legge che ha dentro di sé. Non la tira fuori, ma viene imposta dall'esterno. È solo che Kant dice che l'agire morale non ammette altro motivo che la legge in quanto tale, cioè il dovere per il dovere. La legge come pura forma, indipendentemente dall'oggetto, senza scopo. Lo scopo è la legge in quanto tale. Ma questo porta alla religione, cioè non è la morale che lui capovolge, non è la morale che si fonda sulla religione, no, ma è la religione che si fonda sulla morale. Se io sono morale arrivo alla religione, e ci si arriva per un motivo, e questo è molto bello, a me piace molto, anche se non arrivo. Cioè, anche se non ci arrivo, voglio dire, l'argomentazione di Kant è molto interessante, molto intrigante. Lui dice, è nella ragione, fa parte della ragione di cercare un senso ultimo, di cercare un senso della vita, di cercare un senso del mondo, cioè fa parte della ragione. Dal punto di vista teoretico mi fermo. Dal punto di vista pratico posso essere morale solo rispettando la legge morale, ma la ragione mi dice che ci deve essere un senso, non solo alla mia vita, ma alla vita di questa terra, alla vita dell'universo. In un certo momento, in un certo senso, cioè, fa parte del codice genetico della ragione la ricerca di un senso ultimo. E questo senso ultimo è un sommo bene. Il sommo bene che si divide, che è la mescolanza di santità e di beatitudine. La santità è la virtù perfetta, la beatitudine è la massima felicità, la felicità perfetta. Allora, per questo ci vuole Dio. Garante del sommo bene è Dio e, secondo postulato, l'immortalità dell'anima. Allora, secondo Kant, questi postulati chiaramente sono postulati e basta, e valgono solo come idee della ragion pratica e non, no, perché nella prima ragione abbiamo eliminato l'anima, il mondo e Dio sono idee assolutamente inconoscibili in ogni principio. Però Kant accetta l'idea sempre classica dei greci che la morale, no, la virtù, l'etica è eudemonistica, cioè che deve esserci un premio alla virtù, che la giustizia lo pretende, è giusto che il virtuoso abbia come premio la felicità. Dal punto di vista della legge morale io non devo cercare la felicità perché altrimenti la mia morale non è più pura, non è dovere per il dovere, ma diventa eteronoma, no? La fortuna, no, fa sì che il giusto sia infelice. Socrate è stato condannato a morte, non sempre i giusti sono felici e non sempre c'è una proporzione fra, no, virtù e felicità, quindi c'è sproporzione o addirittura non c'è. No? Ecco, e allora il sommo bene mi garantisce questo aspetto eudaimonistico della morale, della virtù, che non è nel senso né stoico né epicureo, no? Coincide con la morale stoica e epicurea, ma coincide appunto con l'idea dell'esistenza di questo sommo bene che è Dio, che mi permette di sperare una vita nell'aldilà in cui io possa continuare un percorso di perfezione di virtù all'infinito, anche nell'aldilà e all'infinito, perché solo il santo, cioè Dio, ha la virtù che diviene spontanea. La virtù spontanea è solo del santo, è Dio, di Cristo. La virtù per noi invece è un imperativo categorico, un dovere, e come dovere è faticoso. Come dovere è faticoso, è una legge per l'appunto, no? E implica fatica, non ci è spontanea. I moventi sono spontanei, la fame, la sete, quelli vengono spontanei, no? Le pulsioni, quelle sono spontanee, ma la legge morale è un obbligo, è un imperativo, e la morale come morale, cioè che sia incondizionata, senza condizioni, non ha oggetti, non deve avere la finalità, vale per se stessa. Quindi la felicità io non me la posso ricercare, aspettare, però posso sperare in un percorso all'infinito, no? Nell'aldilà, e quindi postulo l'immortalità dell'anima, è un postulato. E postulo un ente, postulo Dio che mi dia la felicità. Allora, questo postulato di Dio, ho finito, mi manca veramente pochi minuti. Questo postulato di Dio presuppone, uno, che l'uomo merita la felicità, l'uomo virtuoso merita la felicità, due, che la moralità non garantisce la felicità e non la può neanche pretendere, tre, posso avere solo la speranza di un potere, no, che assegna la felicità. 4. Questo potere si trova in un ente. Questo ente è onnisciente, non si inganna sul merito, no? È onnipotente, cioè assegna la felicità, ed è santo, perché persegue in maniera irremovibile questa assegnazione. Ecco che allora, come vedete, no, siamo nell'ambito di una morale che sfocia in una religione, in una fede razionale, da cui il titoletto del libro, quello del 93-94, di cui ho parlato l'anno scorso a proposito del male, la religione entro i limiti della ragione. E come vedete, questa fede è una speranza, no? E quindi speranza in un mondo migliore dal punto di vista della pace perpetua, di una federazione di stati che convivano insieme, non un sovrastato, non una specie di ONU, ma una confederazione di stati, e speranza, no, di una legge morale che mi garantisca, non qui, perché qui non posso, no, una felicità nell'aldilà che mi venga assegnata dall'armonizzatore, Dio come che armonizza i premi e le punizioni, eccetera. E da qui si passa alla religione, e anche in quest'ultimo testo, che è stato un testo estremamente travagliato, censurato, eccetera, si incontra la speranza. Intanto questo è un testo che critica ogni forma di teodicea, no? Critica ogni forma di teodicea e critica ogni utopia, nel senso di Rousseau, nel senso, per esempio, in futuro di Marx, nel senso che se esistono buone condizioni sociali anche l'uomo diventa buono. No, ecco. Quindi la critica alla teodicea è una critica alla teodicea non solo di Leibniz, ma anche degli epicurei, degli stoici, secondo i quali c'è, no, il problema di, cioè, c'è una provvidenza, no, una previdenza regolatrice, perché non si può avere la teodicea, perché non si può avere nessun tipo di, costruire nessun tipo di utopia, perché esiste il male radicale. Il male radicale nel senso che è la radice, un male radicale che sta proprio nella responsabilità e nella libertà che dà anche come possibilità e responsabilità la possibilità di superarlo il male, ma dandoci la libertà ci dà anche la possibilità di non superarlo, insomma di non volere superare il male. Quindi noi siamo liberi, questa radicalità del male consiste nel fatto che noi siamo liberi di volerlo il male. E siamo un legno storto, ma non è questo il male radicale. Il male radicale sta nel fatto che nonostante io sappia il bene, ebbene perseguo il male. E perseguo il male per di più mentendo a me stesso, perché il male radicale sta nel far passare per bene ciò che in realtà è una menzogna. E allora io adesso ho finito. Come, in che cosa consiste, dove sta la speranza in quest'opera in cui si parla di male radicale? No? Sta nel prendere a modello santità Cristo, un modello puro, un modello per il quale il bene è appunto spontaneo ed è un bene incarnato, ed è un modello che ci permette di, appunto un esempio che ci permette di lottare contro il male e di arrivare alla perfezione morale. E qua viene fuori l'aspetto pietistico di Kant, no? Della sua mamma che era pietista, e di questa corrente un po' più mistica, un po' più purista rispetto al luteranesimo, che gli era un po' così, insomma. Ecco. E quindi l'invito all'unità, a costruire una comunità non reale, una comunità invisibile che non è una chiesa, in cui le leggi della virtù vengano riconosciute senza costrizione, una comunità di santi, così come ho l'utopia, la speranza di costruire una comunità di stati, no, che realizzino la pace, ho questa speranza di costruire una comunità invisibile nella comunità visibile, che è di uomini di buona volontà, la cui volontà sia cioè volta al bene. E non è realizzabile, non è realizzabile, non può essere uno Stato, non è un imperium, non è una teocrazia. Ecco, quindi è una cosa che riguarda gli uomini di buona volontà, che riguarda l'etica, che riguarda la morale e l'interiore, un riconoscimento di uomini che perseguono il bene, che perseguono la volontà buona, ma mai una teocrazia tipo Islam, tipo Iran o appunto le teocrazie che noi conosciamo. E così, con un po' prima dell'altra volta, ho finito. Avrei finito. E allora la signora che non voleva venire, insomma, tutto sommato, ha detto che...
comunque, grazie. Sai cosa diceva una teologa tedesca? No, che diciamo che il male dell'uomo è quello proprio di, uno, di approfittare del libero arbitrio.
Di approfittare del libero arbitrio.
E quindi, non, talvolta, ecco che il male rimane... fa parte del mondo, non c'è niente da fare.
D'altro canto,
in effetti sono sempre utopia, lo dice.
Sì.
È difficile, però ha fatto un bel giro per arrivare a dire che la fede non è in contrasto con la ragione.
Esatto.
Tutto lì
esatto.
È un problema del campo.
Ed è interessante, no? È interessante il percorso, ecco, così, no? La fede io dico che uno ce l'ha o non ce l'ha, no? Però come percorso interessante.
Allora scusate, se, siccome abbiamo parlato della relazione tra Kant e l'immunismo e Rousseau, e questo discorso che si scopre la maturità dell'uomo nella libertà, ma di tutto questo, le donne che ruolo hanno?
Nessuno.
Il rapporto tra Rousseau e le donne e Kant e le donne. Questa libertà sembra essere molto maschile.
Ovviamente. Ovviamente.
Allora,
ovviamente anche la società.
Buona direzione.
Sì, beh, anche la società di diritto che lui auspica, insomma, il diritto borghese, è maschile, e poi non ci sono i servi, no? Tutta la servitù non c'è, quindi ce ne vuole un percorso, no? D'altro canto, se è un percorso verso la libertà, diciamo che si è liberata la borghesia, poi il proletariato non si è liberato e stiamo ancora aspettando. Comunque c'è stato anche il femminismo, no? Quindi, fino a che c'è un vivente, io arrivo al vivente, sai, agli animali, no? Finché c'è sempre un vivente che non ha diritti, no? Siamo sempre nell'ambito, no? di una storia non liberata, non realizzata. No? Quindi la libertà è la liberazione dell'ultimo, perché l'ultimo, no? Libera l'intera società, no? Libera tutti.
Ma comunque secondo me c'è sempre una restaurazione. La storia insegna questo.
Perché lui è un restauratore. Si vede che ha interesse a fare nel solo bene.
No, ma basta guardare la storia.
No, più che altro basta leggere il libro, com'è quello lì, dove c'è Salomone. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole, no? Ecco, tutto sommato, no? Sempre stesse. Tutto cambia e non cambia niente, no? Tutto cambia per non cambiare, c'è una ripetitività, E Hegel diceva che la storia insegna, che la storia non insegna niente.
Sono sempre i poteri forti. L'uomo
Una divagazione. Una divagazione.
Divagiamo.
Quei due libri.
Ecco, questi due libri qua sono in bella mossa perché sono sempre qua, che spero che qualcuno, sono in svendita, sono a 10 euro l'uno da 16, che qualcuno me li compri. Ecco. Sempre tu ce l'hai già, l'hai già letto.
Anche l'ho letto.
L'hai letto? Ti è piaciuto?
No, perché effettivamente l'ho letto anch'io. Ed è un modo per, diciamo, per illustrare la filosofia attraverso un romanzo piacevolissimo.
Cioè, allora, siccome c'è
la filosofia.
No,
è anche la sua
filosofia. Certo che è anche la sua, ma è comunque la sua filosofia di un periodo veramente molto interessante, e quella è una specie di favola, ma in realtà più che una favola è veramente una grande riflessione sulla filosofia. Per quello ho voluto mettere in evidenza quel fatto.
Ecco, io
regalato per Natale, facciamo un visita.
Ecco, c'è il nostro. Cioè, è un regalo a me comprandolo a 10 euro che è la svendita. E come avete presente l'elisir d'amore di Ulcamara?
Sì.
Che dice per poco io ve lo do, per poco io ve lo do.
No?
Ma poi volevo chiedere una cosa invece rispetto al discorso di questo. A un certo punto hai detto perché questo ente deve dare i prezzi e poi è giusto, e le punizioni perché?
Perché
è proprio così, secondo me basterebbe che dessi
solo i premi, vero?
Ci dice di che si tratta, per favore?
Sì. Adesso scuso, sì, c'è questo luterano protestante Kuhn, no? Come si chiama?
Kuhn,
che ha detto che se l'inferno esiste è vuoto, cioè, è incompatibile con la bontà e la misericordia di Dio. C'è
qualcosa da
anche questo. Comunque no, l'idea della giustizia, no, Dio distribuisce i premi, a me è venuta la punizione perché l'idea della giustizia retributiva è la giustizia che dà a chi merita sia il premio che la pena, no?
Ecco, però se,
ma dal punto di vista di Dio.
Noi siamo dicotomici, ma in sostanza basterebbe solo il premio.
Sì,
ma
è un modo, sono d'accordo.
Di vedere il luterano, la gratificazione. La gratificazione è ebraica e luterana,
sì.
Invece nel cristianesimo cattolico c'è il cosiddetto paraclito, è il difensore e quindi è giudice e difensore. E quindi ecco perché qui ne parla di un inferno vuoto, perché per il libero arbitrio, quindi noi abbiamo il giudicante e il difensore.
Ma se c'è la misericordia, è compatibile con la giustizia, la misericordia? Cioè, cancella tutta la misericordia.
La misericordia, Dio è misericordioso, no? E Cristo ha riscattato, insomma, no?
Che differenza c'è fra uno che si comporta male e uno? Se
no,
dopo c'è la
si comporta
no,
male.
No, ma quella è un'altra roba.
C'è un'altra cosa che dice che tu si salverà il battezzato e chi non pecca contro lo Spirito.
Ma è una filosofia, no?
Ah, è misericordia.
È il limite della dottrina cattolica, che c'è la confessione, io pecco, allora
questo è molinismo.
Mentre nella religione induista io devo conquistare una miglior vita, la mia anima avrà una miglior vita solo se mi comporterò bene.
Ma adesso, allora, per quanto riguarda il cattolicesimo essendo una molinista, i gesuiti insomma erano abbastanza lassisti perché dovevano fare proseliti, perché insomma c'è stato lo scisma e così via. I protestanti sono molto rigoristi, e Kant è un rigorista, che insomma Santa Madonna, cioè pretende da noi troppo, cioè è anche abbastanza, dice siamo un legno storto, ma il dovere per il dovere, no? Agire secondo la massima che il tuo comportamento valga per tutti, insomma, ecco, è talmente rigorista che insomma l'immortalità dell'anima come percorso, no, infinito di virtù merita la felicità, no?
Però scusa, è anche ecologista, eh? C'è anche un canto ecologista, perché tu fai questo discorso che il nostro modello di sviluppo, quello che inquina, potrebbe essere esteso.
Esatto.
È molto kantiano.
È molto kantiano.
Sì. Allora non vediamo solo come legge morale, ma anche il rapporto all'esserci nel mondo.
Certo,
perché se noi vogliamo estendere il nostro comportamento, come sta succedendo al resto dell'umanità, non è sostenibile.
Certo, certo.
Quindi c'è anche un Kant che va rivisto dal punto di vista del rapporto lavorativo.
Sì, sì. Sono sempre d'accordo. Allora,
rinuncia.
Volevo
sapere.
Allora, il libro è una favola, è una storia d'amore. Sì, ed è per questo che sono qua, che voglio venderla, a svenderla a 10 euro, costa 16 e tanto. È una storia d'amore, ci sono tanti vicini, il periodo è tra la fine del 600 e il fine del 700, ed è la filosofia, cioè come formativa dei personaggi, e ci sono tante cose filosofiche ma semplici. No, è abbastanza, cioè, facile, vissuto, vero?
Con passione. No,
poi, vissuto con passione, sì, ma semplice, e discorsive.
Ecco. Grazie, lei, signora. E io mi chiamo Speranza.
Che bene.
Allora, la Speranza, grazie. Se mi devo immedesimare, io adoro la libertà.
Perfetto.
Guarda.
No, ne ho portati solo due perché mi vergogno.
Grazie, no, comunque mi vergogno. Della bella
comunque,
lezione.
Allora, adesso vi dico che continuano le lezioni, io ho finito le mie due, continuano per il prossimo anno e dopo, alla fine, ci sarà Marx, venite, perché roba con Michele Cangiani. E poi, dopo, io farò due conferenze, in questo caso sui peccati capitali, l'invidia e l'accidia. Sull'invidia, qua, sempre qua, nel mese di maggio. Qua. Questo in maggio, finite queste conferenze sulla Speranza, farò questo sull'invidia e sull'accidia.
E l'invidia comprende anche la gelosia.
Certo, Iago, avremo un sacco così. E allora porterò in quel caso altri libri, e sperando di sempre venderli come, no? Come Dulcamara. Grazie, buone vacanze, buon Natale, buon anno, eccetera, eccetera.